Modem.
Ma la radiazione non ha forma, non ha odore, non emette suoni. È un nemico invisibile, subdolo.
11 marzo 2011.
C'è un terremoto fortissimo, tutti i palazzi stanno muovendosi.
Poi arriva lo tsunami.
In pochi attimi, l'acqua invade tutti i locali tecnici, mandando in avaria anche i generatori elettrici di emergenza nel seminterrato. Nessuno può sapere cosa stia accadendo dentro i reattori.
Nessuno si è accorto che il sistema ha una falla, provocando un aumento della temperatura e della pressione finché tutto esplode.
L'impianto, con i suoi 6 reattori, è uno dei più grandi al mondo. È sempre stato considerato tra i più sicuri.
L'edificio del reattore numero 2 è l'unico ancora intatto, ma è la fonte delle fughe di radioattività più gravi.
Immane catastrofe nemmeno paragonabile alla tragedia dell'86 a Chernobyl.
Una catastrofe ben più grande è stata evitata perché...
Sarà solo l'accidentale rottura di una paratia metallica ad evitare la fusione completa del nocciolo a cielo aperto.
Una valvola si è rotta. Siamo salvi perché, miracolosamente, qualcosa nel paese della tecnologia non ha funzionato.
Nella nostra copertina una narrazione che ci riporta all'11 marzo 2011, voci tratte dal docufilm Fukushima, una storia nucleare, di cui il giornalista Pio De Miglia, che avremo con noi tra poco, fu protagonista. Buongiorno della redazione di Modem, oggi con Renato Minoli alla regia del programma, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Igor Gianola. 10 anni fa dunque la catastrofe nucleare di Fukushima in Giappone, il grave incidente provocato da un fortissimo terremoto e dallo tsunami che ne conseguì il sistema di raffreddamento dei 3 reattori che erano allora in funzione fu messo fuori uso, i loro nuclei entrarono in fusione. A 10 anni di distanza da quel grave incidente il Giappone è ancora alle prese con le sue conseguenze e ne diremo fra poco qualcosa. Quello che però vorremmo oggi fare è anche capire quale sia la realtà odierna per questa fonte di energia tanto discussa, l'energia nucleare, che da una parte continua a sollevare dubbi e scetticismo sulla sua sicurezza e sostenibilità sia ambientale che finanziaria, ma che dall'altra si propone anche sempre più come una pedina da non sottovalutare, forse addirittura indispensabile per affrontare il grande problema del riscaldamento climatico. La decarbonizzazione sarà possibile senza l'aiuto del nucleare? È questa sostanzialmente la domanda. Lo sappiamo, in Svizzera il governo, col sostegno popolare, ha deciso di uscire a termine dal nucleare, anche se per lo spegnimento delle centrali attualmente in funzione non è stata fissata nessuna data. Ci sono però paesi, e non sono pochi, che non immaginano un futuro senza questa fonte d'energia. Allora chi ha ragione? Cercheremo di capirlo, ma iniziamo, come detto, dal Giappone. Pio De Miglia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e complimenti per l'introduzione. È davvero esauriente, è difficile sentire da lontano introduzioni così precise, impeccabili ed esaurienti.
Vabbè, no. Dai, passiamo ad altro. Allora, Pio De Miglia, senti, io non ti chiedo di rinarrarci quel grave incidente, però dici, a 10 anni di distanza, come siamo messi nella sua gestione? Quello che leggiamo è che molto ancora resta irrisolto per quello che concerne, chiamiamolo così, la riparazione dei danni.
Certo, del corpo e dello spirito, come si dice. Guarda, per quanto riguarda il corpo, io non sono un tecnico, lungi da me fare giudizi tecnici sulla situazione interna. Posso riferire quello che si legge in giro, ma soprattutto in giro, non qui, perché di questo argomento i mass media giapponesi sono molto avari. Posso dirti che la situazione è esattamente come l'hai introdotta. Ci sono 3 reattori che sono ancora... Io uso un'espressione bizzarra che ho letto questi giorni, in una sorta di coma reversibile, cioè sono lì, sono attivi, continuano a sputare quella che si chiama la mappazza, e però per ora non hanno bucato l'ultima camicia di cemento e quindi ancora sono, tra virgolette, sicuri, sotto controllo, come diceva l'ex premier Shinzo Abe. In realtà così non è, perché il grande pericolo qual è? è che non serva un altro tsunami mostruoso come quello di 10 anni fa, basterebbe un terremoto, diciamo oltre il 7° grado, ce n'è stato uno 2 settimane fa, per fare un'ultima scossa e provocare un altro meltdown, questa volta direttamente nelle falde, nel terreno. Quindi diciamo che la situazione è affidata agli dèi, come dicono i giapponesi, e non alla tecnologia, che noi ci aspetteremmo invece, visto che siamo in Giappone e non in un paese sottosviluppato senza risorse. Purtroppo è una tecnologia che il Giappone non ha, che il mondo non ha, perché all'inizio aveva rifiutato qualsiasi aiuto, poi ha chiesto aiuto agli americani, ha chiesto aiuto ai francesi, adesso agli inglesi, che dovrebbero consegnare un nuovo super robottone capace di arrivare al nocciolo senza pericolo, ma per via del Covid e della pandemia ci sono ritardi. In pratica siamo tutti in attesa che si possa fare quello che i vecchi sovietici, in maniera un po' rozza se vogliamo, ma sono riusciti a fare in pochi mesi, cioè seppellire questi maledetti reattori sotto una colata di cemento e dimenticarceli per sempre.
Senti, per gestire tutto questo ho letto che si calcolano oramai tempi di 30, 40, forse anche 60 anni. Sono queste le prospettive?
Assolutamente sì, è quello che si legge, e soprattutto la cosa terribile sono i costi, si parla di 200-300 miliardi di dollari, più dell'intero budget della difesa del Giappone. Quindi vi rendete conto, quando tu all'inizio giustamente hai parlato del dibattito mondiale e giapponese sul nucleare, hai fatto riferimento non più soltanto all'aspetto etico, morale, ma soprattutto anche a quello economico, che è poi quello che i giapponesi antinucleari sostengono e citano sempre, guarda caso, l'esempio tedesco e vostro invece che noi italiani, perché come sapete noi italiani siamo usciti dal nucleare grazie, è brutto dirlo ma è così, ai due incidenti, quello di Chernobyl e quello di Fukushima, perché ricorderete che il popolo
italiano...
Ci furono
italiano, poi dei referendum in Italia che...
Referendum subito dopo questi incidenti, uh-huh. E quindi siamo andati a votare di queste mozioni, abbiamo votato contro, uh-huh. Mentre tedeschi, svizzeri, anche gli spagnoli recentemente hanno fatto i conti, tra virgolette, no? Quindi avete capito che il mondo nucleare, l'energia nucleare, che ha tutti i suoi vantaggi quando funziona, perché sicuramente è un'energia pulita, sicuramente è una pedina, come hai detto, contro il
riscaldamento
di gas
globale.
Terra, ed è rinnovabile sicuramente, ed è a buon costo, perché quando comincia e funziona tutto bene è perfetta, ma nel momento in cui c'è un incidente questi costi si impennano e diventano una cosa ingestibile e fanno sì che oggi un buon amministratore, proprio al di là dell'emozione, della parte etica, dice no ragazzi, non conviene, buttiamo i nostri soldi nelle sperimentazioni delle energie rinnovabili,
ecco,
investiamo sempre di più per renderle più possibili.
Ecco, questo poi lo discuteremo con i nostri altri ospiti. Dice ancora un paio di cose sul Giappone. La prima, incidente nucleare significa certo anche contaminazione e di riflesso decontaminazione. Come siamo messi a questo proposito?
Guarda, io in questo momento mi trovo a Odaka, che è una di queste cittadine della costa che ufficialmente sono state riaperte, qui già nel 2016, ma poi ultimamente anche nel 2019 c'è stata l'ultima apertura ufficiale di tutta la zona ex proibita, tranne piccole porzioni, siamo a circa un 136 km quadrati rispetto agli oltre 600 originari, dove si può transitare, infatti le strade sono aperte, ma non ci si può fermare senza, diciamo, motivo e senza permesso. Io sono andato in giro con i miei amici, rilevatore Geiger, diciamo il contatore, mm-hmm. Il contatore Geiger, e ho verificato di mio pugno che ci sono zone, i cosiddetti hotspot, che superano i 5, i 6, anche i 9 microsievert l'ora. Ovviamente questo non è compatibile con la vita umana, ma non è nemmeno, e qui bisogna dire la verità, senza sparare battute apocalittiche, non è nemmeno mortale, nel senso che è una zona, come detta, maledetta, cioè la gente qui con cui ho parlato si pente e si rattrista di essere sopravvissuta, perché loro dicono i morti sono morti, noi che siamo sopravvissuti dovremmo gioire di questa cosa, in realtà non possiamo più tornare nelle nostre case, non possiamo riprendere la nostra attività e quindi siamo condannati a combattere un nemico invisibile.
Va bene, io ti ringrazio per averci portati un po' in Giappone, Pio D'Emilio, ti lascio alle tue altre attività. Saluto Umberto Minopoli, è presidente dell'Associazione Nucleare Italiana e manager e politico, fu anche presidente del Consiglio d'amministrazione di Ansaldo Nucleare. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Con noi anche Christian Fanzinger, portavoce dell'associazione Sortir du Nucléaire, uscire dal nucleare, associazione l'antenna svizzera romanda di questa associazione, è stato anche consigliere nazionale per il Partito dei Verdi. Buongiorno.
Buongiorno.
E con noi abbiamo anche Giovanni Leonardi, ingegnere, presidente del consiglio d'amministrazione dell'azienda elettrica ticinese, già CEO di Alpiq, una delle grandi aziende attive in campo elettrico e anche nel campo nucleare in Svizzera. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei, radioascoltatore.
Bene, allora Umberto Minopoli, iniziamo magari da lei con una breve, se possibile, reazione a questo incidente, da cui partiamo, il suo sguardo, insomma, su quello che è successo a Fukushima dieci anni fa e su quello che resta ancora, lo abbiamo sentito, da gestire.
Beh, innanzitutto partiamo dall'incidente, che non è quello della centrale di Daiichi, ma il terremoto e il maremoto di Fukushima, che hanno causato, non ce lo dimentichiamo mai, 15.894 vittime accertate, 5.314 feriti, 4.467 dispersi e 800.000 persone che hanno perso la casa. E sono quelle di cui parlava prima l'amico
Pio D'Emilio.
Persone che hanno oggi, continuano ad avere un incerto futuro dovuto al terremoto e al maremoto. La centrale di Daiichi, vorrei ricordare, è una delle centrali non certamente tra le più diffuse al mondo. Su 442 centrali operative esistenti, quelle del tipo di Daiichi o anche di Chernobyl non raggiunge la decina di unità, ma la centrale ha risposto perfettamente al terremoto, si è fermata come doveva, non ci sono stati feriti e morti in quella centrale. La fusione del nocciolo è avvenuto per un catastrofico errore di localizzazione degli impianti di raffreddamento di quella centrale. I diesel d'emergenza non sono andati in funzione perché sono stati travolti dall'acqua, perché erano costruiti, diciamo, bassi rispetto invece alla localizzazione della centrale. Si è interrotta la corrente elettrica e ha causato l'incidente.
Va bene, però questo, insomma, qualcosa c'è stato che non era stato previsto.
Scusi un attimo, questo tipo di incidente non è ingegneristicamente, tecnicamente possibile nelle centrali nucleari attualmente operative. Non è possibile né la fuoriuscita di materiale radioattivo, perché sono tutte coperte da un contenitore in cemento armato resistente ad ogni radiazione. Le radiazioni non sono esplosioni chimiche, sono semplicemente energia che fuoriesce e che viene contenuta perfettamente dai contenitori in cemento.
Quindi lei in sostanza...
È quel tipo di incidente, l'interruzione di energia elettrica, è stato verificato dopo l'incidente di Fukushima dagli stress test condotti su tutte le 442 centrali esistenti, non potrebbe verificarsi. È stato dappertutto rafforzato questo elemento che di ripetizione di questi politici.
Umberto Minopoli, le chiedo di essere un po' più conciso nei suoi interventi, perché siamo in tre, abbiamo più o meno 20 minuti, se no non ce la facciamo andare in avanti con la discussione. Comunque
me lo avrebbe dovuto dire prima.
Va bene, glielo dico adesso. Quindi...
parecchio tempo.
Va bene, adesso sentivo Christian Fanzinger che voleva comunque dire la sua, direi di ascoltarlo e poi dopo di passare al tema effettivo che vorremmo affrontare oggi. Dica Fanzinger.
Beh, io non so se bisogna piangere o sorridere ascoltando questo esperto dell'energia nucleare. Fa pensare ai dottori che dicono l'operazione è riuscita perfettamente, purtroppo il paziente è morto. E con queste centrali bisogna vedere che sin dall'inizio gli esperti dicevano non c'è nessun rischio di incidente, di catastrofe, oppure ce n'è uno su un milione di probabilità. Purtroppo si è visto con Chernobyl e dopo con Fukushima che un incidente è sempre possibile per elementi che non sono stati previsti all'inizio. E questo è il problema.
L'imprevisto.
Diceva in Svizzera non può succedere, però abbiamo delle centrali vicino a fonte per rifreddarli, ci sono un fiume vicino, l'Ar che passa vicino, e non si può escludere che anche in Svizzera ci siano terremoti o che anche in Svizzera ci siano degli allagamenti catastrofici che insomma possano condurre a un incidente nucleare. In Giappone è stata la stessa cosa, erano convinti che non succederebbe mai niente, che queste centrali erano sicurissime, fra le altre Mühleberg e Fukushima hanno la stessa concezione tecnica, sono state costruite e fornite dalla stessa impresa americana, ma purtroppo si vede che in queste costruzioni tanto complesse non si può mai escludere che qualche cosa non funzioni come è stato previsto. Io proprio non potrei mai dire che questa gente che ha dovuto fuggire si dica così fa parte di quello che bisogna rischiare per il nostro benessere. Oggi
lo dice lei, io non l'ho detto, non mi attribuisca cose che non ho detto.
No, meglio così, ma ha detto insomma che dal punto di vista tecnico le centrali sono sicure
attualmente dopo Fukushima, comprese quelle svizzere. Lei sta dicendo una cosa falsa.
La possibilità che non sono
quello
sicure.
Che è successo a Fukushima sono in Svizzera non può
abbiamo capito che abbiamo due sguardi diversi. Io non vorrei comunque fare un tema, no, anche lei,
ma non mi si attribuisca cose che non
va bene, va bene, c'è stato malinteso, adesso l'abbiamo messo a posto, abbiamo capito che c'è uno sguardo diverso. Io adesso vi proporrei di non fare tutta la puntata sulla sicurezza, non è la nostra intenzione, ma andare sul tema effettivo della nostra discussione, che sarà quello dell'interesse o della necessità o meno di ricorrere al nucleare per affrontare la sfida climatica. E la domanda di fondo che vogliamo porci è questa: la sfida climatica potrà essere affrontata senza ricorso all'energia atomica? Allora, Umberto Minopoli, lei mi dica perché dal suo punto di vista questo non sarà possibile.
Il nucleare attualmente contribuisce al 10% dell'energia e a svariate tonnellate, gigatonnellate di anidride carbonica sottratte all'immissione in atmosfera, perché questo 10% di contributo all'energia è no carbon, è privo di emissioni carbonifere. L'Europa e il mondo, ma soprattutto l'Europa, si stanno impegnando in un durissimo progetto di riduzione delle emissioni carbonifere. Entro il 2030 dovremmo ridurre le emissioni carbonifere al 50% al 45% anzi delle emissioni emesse nel 1990 e azzerarle entro il 2050. Questa contabilizzazione, questo budget di emissioni è assolutamente impossibile. Primo, se sottraiamo ai calcoli il 10% di energia, il 17% di energia elettrica fornita in Europa dalle centrali nucleari, e se sottraiamo al budget del mondo, perché la decarbonizzazione, come voi ben intendete, credo, non è un obiettivo che si realizza su un solo continente o su un solo territorio, è un fatto globale. Se al budget complessivo dell'energia, delle emissioni carbonifere nel mondo, aggiungiamo la cancellazione del contributo delle 442 centrali nucleari attualmente operative. È una cosa inimmaginabile. E tutta l'Europa e il mondo, gli americani hanno lanciato in questi giorni una complessa strategia che prevede
un rilancio dell'energia nucleare nel loro paese, nel loro continente e in tutto il mondo, perché gli americani si propongono di recuperare una leadership tecnologica nei nuovi reattori avanzati. Senza questo contributo dell'energia no carbon fornita dai reattori nucleari, non potremmo assolutamente raggiungere gli obiettivi previsti della decarbonizzazione né al 2030 e tantomeno al 2050.
Bene, Christian,
in Europa
no, ma si sta non è possibile.
Lasciamo finire di parlare qui.
In Europa si sta discutendo della necessità di sostenere il rilancio dell'energia nucleare, accumulandolo ai sostegni e ai sussidi che sono previsti per le energie rinnovabili in quanto tecnologia no carbon.
Ecco, Christian Fonzinger, lo sappiamo, l'abbiamo intuito, il suo punto di vista è radicalmente diverso, allora anche lei brevemente, poi facciamo intervenire l'ingegnere Leonardi che finora è rimasto ad ascoltarci, anche lei brevemente, lei pensa davvero che a livello mondiale, non dico a livello svizzero, ma a livello mondiale sia possibile affrontare la sfida climatica senza continuare in qualche modo a produrre energia nucleare?
Non solo è possibile, ma è indispensabile. Meno del 2% dell'energia totale oggi, meno del 10% dell'elettricità, ma con pericoli enormi. Ma scusi, io l'ho lasciata parlare.
Oh, avete una divergenza anche sui dati a disposizione.
Per favore.
Però deve dire
sia corretto,
non deve inventare le cifre.
Sia corretto. Lei non
e lei
deve
sia
dire
corretto
ordinate
a non inventare le cifre.
Dai, io
lei
vi prego di andare in avanti, sennò non ce la facciamo più. Allora, Vanzinger, ci dica le sue.
Non si può andare avanti così. Questo signore ha detto prima, privo di emissioni carboniferi. Io volevo reagire subito. È completamente sbagliato, perché dove si estrae l'uranio, per esempio nel Niger o in altri paesi, l'elettricità che fa funzionare tutti questi impieghi è fatto da centrale a carbone. Dunque lì ci sono emissioni di CO2. E anche il raffinamento e poi anche per lo smalto, per trattare tutti i rifiuti nucleari, c'è la stessa cosa. Dunque dire che è privo di emissioni carbonifere è completamente sbagliato, ma poco importa. Quello che conta di più è che per me, per una quantità piccolissima di energia dal mondo mondiale, oggi meno del 2%, si fanno correre alla popolazione delle regioni dove ci sono centrali nucleari dei rischi molto grandi e si è visto a Chernobyl, si è visto a Fukushima. Un altro punto molto importante, un altro punto, non mi interrompi ogni momento, per favore.
Lei sia corretto sulle cifre.
Non l'ho interrotta.
Umberto Minopoli, la prego di lasciar parlare, perché sennò veramente non ce la facciamo. Quindi Fanzinger, vada in avanti e concluda, la prego, perché adesso vorrei anche far intervenire l'ingegner Leonardi.
Sì, concludendo. Quello che è anche molto importante è che il nucleare è un'energia molto cara e che è meglio investire per sviluppare le alternative rinnovabili piuttosto che continuare in questa via del nucleare con le tecnologie attuali, che è pericolosissimo.
Ecco, dunque lei è contrario al nucleare sia perché insomma presenta dei rischi ambientali e anche di livello sanitario, e anche
sicurezza,
perché lo ha detto, secondo lei è una via che anche dal punto di vista finanziario non è veramente percorribile. Ingegnere Leonardi, buongiorno di nuovo.
Buongiorno, spero di non fare l'arbitro.
non le chiederò di farlo, però le chiederò di parlarci un po' della Svizzera. Insomma, noi qui, uscita dal nucleare votata, accettata, ma senza un vero calendario, l'ultima centrale non si sa bene quando sarà spenta, e poi vicini a noi la Germania che pensa di spegnere le sue entro la fine dell'anno prossimo. Io quello che le chiederei, anche da esperto del sistema elettrico nostro, insomma, quanto oggi il nucleare, sia svizzero che estero, è importante per il nostro approvvigionamento elettrico, e cosa succederà, cosa potrà succedere dal suo punto di vista quando spegneremo l'ultima nostra centrale e quando la Germania spegnerà le sue?
Ma innanzitutto rendiamoci conto che in Svizzera la provvidenza ci ha dato moltissima acqua. Siamo uno dei pochi paesi al mondo dove, per quanto concerne l'energia elettrica, più della metà è prodotta grazie all'idroelettrico. Abbiamo ancora l'Austria e poi la Norvegia. Tutto il resto del mondo dipende praticamente per i tre quarti dall'energia fossile. Per cui questo è il grande tema del CO2, per ridurre il CO2, per eliminarlo. È un progetto mostruosissimo, penso che l'umanità non ha mai avuto un progetto simile. Per ritornare alla Svizzera, io direi che siamo in mezzo al guado, anche perché la strategia, dal mio punto di vista, è ancora una semplice visione. L'uscita del nucleare è stata sì approvata, ma non c'è una data di scadenza, se non legata al ciclo di vita delle centrali stesse. Ed è chiaro, se vogliamo un modello rinnovabile, dobbiamo però dire anche come e chi. In quanto, faccio alcuni esempi, oggi purtroppo in Svizzera abbiamo ancora un mercato ibrido, che non è completamente liberalizzato, ma non è più un monopolio. Si sussidiano prevalentemente le energie rinnovabili, e questo è un segnale, per dirla tutta, che se non rende finanziariamente, nessuno se ne interessa più di quel tanto di questi nuovi investimenti. Tutti corrono al sussidio. Pertanto ritengo che la politica, le autorità, specialmente a Berna, debbano chinarsi una volta tutti assieme seriamente sul tema e definire al più presto le condizioni quadro stabile, sicurezza di investimento, per risolvere tutto il problema energetico, non dico solo elettrico, energetico nel suo insieme. Non bisogna fare come prendere la tecnica del salame: oggi metto a posto il CO2, tra un anno vado a toccare la mobilità, tra tre anni magari cambio gli incentivi per eolico e fotovoltaico. Okay. È un po' come riattare una cucina o un bagno in una volta sola o a tappe.
Va bene, quindi lei ci sta dicendo che, insomma, a livello di politica energetica non ci siamo ancora, ci vogliono delle decisioni più complete, più tempestive, quella. Però la mia domanda di fondo è, fra non so adesso quanti anni, 10, 15, 20 così, quando noi non avremo più centrali nucleari, è immaginabile una nostra sostenibilità energetica senza ricorrere alle centrali nucleari che avremo in altri paesi o no?
Ritorno su quanto detto: se non mettiamo a posto le condizioni quadro per risolvere tutto il problema energetico nel suo insieme al più presto possibile, onestamente, da tecnico, vedo difficile raggiungere gli obiettivi entro il 2050. Penso che la Svizzera abbia anche deciso di non spegnere o di non definire la data di spegnimento delle centrali nucleari, per avere, diciamo, la gomma di scorta. Se guardo gli altri paesi, per esempio la Francia, loro poco tempo fa hanno addirittura deciso di prolungare la durata di vita delle centrali nucleari da 40 a 50 anni, e come diceva bene il signor Minopoli, per me questa è una grande sorpresa. Addirittura il governo di Joe Biden ha deciso appunto di investire in nuove tecnologie nucleari più piccole, più modulari, moderne. Questa per me è stata una sorpresa, sostenuto addirittura da Bill Gates.
Ecco, Umberto Minopoli, parliamo un po' di questo aspetto che aveva sollevato anche Christian Fanzinger, quello della sostenibilità finanziaria della tecnologia nucleare. Lo sappiamo, questa è fondamentalmente la ragione principale per la quale anche in Svizzera non si pensa più tanto al nucleare, con i criteri che sono richiesti oggi, almeno nel mondo occidentale, costruire una centrale nucleare è qualcosa di finanziariamente veramente poco interessante. In Europa abbiamo alcune centrali, poche, in costruzione, una in Francia, una in Finlandia, un paio d'altre altrove non so bene. Ecco, il caso per esempio della centrale francese e di quella finlandese sono dei casi clamorosi di superamento dei costi, centrali che dovevano costare 3 miliardi di euro e che ne costano più di 10, centrali che dovevano essere costruite in 10 anni e che richiedono più di 10 anni di cantiere, ancora non si sa se il cantiere giungerà a termine o no. Ecco, lei pensa davvero che oggi la tecnologia nucleare sia interessante e sostenibile dal punto di vista finanziario?
Guardi, qui bisogna dire due cose. La prima, i reattori o le centrali tipo quelle che conosciamo esistenti, tipo quelle che ci sono in Francia, in Svizzera, in Gran Bretagna e così via, saranno le ultime della serie che riguarda le tecnologie nucleari del presente e del futuro. Io non credo che si andrà oltre i completamenti dei programmi di centrali di quel tipo già previsti nei paesi europei, quindi la Finlandia, la Gran Bretagna, la Francia stessa, eccetera, porteranno a termine le loro costruzioni, ma i reattori nucleari, le centrali nucleari del futuro saranno cose completamente diverse, saranno, come anticipava l'ingegner Leonardi, saranno reattori di più piccole dimensioni. Si parla di limiti che vanno dai 10 megawatt di reattori che possono servire a tutte le funzioni oggi necessarie per completare e per integrare l'intermittenza delle fonti rinnovabili, la produzione dell'idrogeno, la chiusura di reti di trasmissione dell'energia elettrica, a centrali di 300 megawatt, reattori concepiti in maniera completamente diversa da quella del passato, con una sicurezza intrinseca già in chiave di progetto di queste centrali, modulari, come diceva esplicitamente Leonardi, cioè quindi con un abbattimento drastico dei costi di costruzione, con un allentamento dei vincoli localizzativi che oggi accrescono i costi finanziari delle centrali nucleari esistenti. Questo saranno le centrali nucleari del futuro, centrali su cui, è stato ricordato anche da Leonardi, il mondo si sta impegnando. L'America lancia la sfida alla Russia e alla Cina, che già costruiscono purtroppo centrali di questo tipo, hanno già installato centrali di questa natura, e gli americani naturalmente intendono recuperare un ritardo commerciale su queste tecnologie. Mm-hmm. Però saranno delle tecnologie indispensabili soprattutto per il raggiungimento del budget carbonico. Noi non siamo in grado realisticamente, ripeto, di raggiungere gli obiettivi già al 2030, mm-hmm, molto ambiziosi che ci siamo dati in termini di emissioni carbonifere, se non contabilizziamo nel costo della transizione energetica il contributo di tecnologie non carbon come quelle nucleari, mm-hmm, che saranno tra l'altro tecnologie a costi più convenienti e con un drastico abbattimento dei tradizionali vincoli di cui discutiamo sempre quando parliamo di energia nucleare.
Va bene, ci restano un paio di minuti, direi di chiudere con una reazione anche qui di Christian Fanzinger a queste nuove prospettive che ci offre il settore del nucleare, dunque centrali più piccole, modulari, più sicure e finanziariamente sostenibile. Potremmo anche aggiungere, quando arriverà questa declamata quarta generazione, centrali in grado anche di ridurre di molto il problema delle scorie, perché saranno in grado di bruciare le scorie almeno in parte come combustibile. Fanzinger, è un futuro a cui lei, immagino, non crede molto, ma se è così, perché?
Guardi, io non mi pronuncerò sui sogni di questo esperto italiano. è vero che certo che l'industria nucleare cercherà sempre di continuare a produrre delle centrali nucleari. Quello che dobbiamo vedere è oggi qual è la migliore scelta. E io sono sicuro, come diciamo tutti gli quasi tutti le persone anche che investiscono nell'energia, che oggi il futuro sono tutte le rinnovabili, che sia il sole, che sia il vento, che sia l'acqua, che sia il calore della terra. Oggi proprio dobbiamo sviluppare queste energie. E io sono d'accordo con il signor Leonardi che il governo dovrebbe dare più sicurezza nella direzione in cui bisogna andare, perché oggi purtroppo le direttive cambiano e non si sa esattamente quali investimenti sono i migliori da fare. Bisogna ricordare che la Germania, che non è un paese né sottosviluppato né che ha grandi problemi economici, ha fatto la scelta di chiudere tutte le centrali nucleari fino al 2020, fino all'anno prossimo, e che nello stesso tempo ha ridotto le emissioni di gas carbonico.
Però intanto vanno avanti con centrali a gas e ancora a carbone.
Sì, va avanti perché non si può da un giorno all'altro chiudere le centrali esistenti. Quello che credo che qualsiasi persona che ha una visione globale dice, non si può rinunciare al nucleare, al gas carbonico, a tutte queste energie da un giorno all'altro. Anche in Giappone.
E anche quelle nucleari ha chiuso la Germania.
No, per ora no, ma dovrebbe
le chiuderà dall'anno.
Esattamente nella condizione della Svizzera, guardi, si informi.
Beh, dovremmo vedere alla fine dell'anno prossimo se saranno chiuse o no. Io direi
che non sono chiuse, le centrali nucleari chiudono con qualche decina d'anni di anticipo, guardi, le assicuro, non saranno chiuse l'anno prossimo con un giro di chiave.
Va bene, dai, allora direi così, vediamo che cosa succederà alla fine del 2022 e poi vi propongo di ripartecipare a un dibattito come quello odierno. Purtroppo adesso il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Umberto Minopoli, Christian Fanzinger e Giovanni Leonardi per essere intervenuti in questa discussione che vediamo ancora tutta da risolvere. Grazie anche a chi è rimasto all'ascolto con noi. A tutti, buona giornata.